Buongiorno dottore, consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo, a cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore!
E anche oggi diamo il buongiorno al dottor Michele Pizzinini, qui presente nei nostri studi di NBC a Trento in via Mattioli. Buongiorno!
Buongiorno Arianna, a tutti gli ascoltatori.
Allora, oggi abbiamo una puntata molto interessante perché parliamo di autismo e, come dire, è una di quelle cose di cui si sente parlare tanto, no, negli ultimi anni.
Sì, e soprattutto il 2 di aprile è la giornata mondiale dedicata appunto alla conoscenza di questa malattia, di cui abbiamo ancora le cose veramente molto molto poco chiare. Quindi abbiamo capito che è un fenomeno in continua espansione, però insomma ci sono ancora molte cose da scoprire.
Quindi partiamo innanzitutto con la prima domanda, quella che sorge spontanea, dottore: ma che cos'è l'autismo, se si può rispondere in maniera, insomma, anche tra virgolette semplice?
Certo, no, è una cosa veramente complicata. Per autismo si intende un disturbo del neurosviluppo che si caratterizza per una compromissione dell'interazione sociale e di un deficit di comunicazione verbale e non verbale. Cioè, ci sono questi bambini che sono distratti, non riescono a concentrarsi, molte volte hanno lo sguardo sempre apparentemente assente, sembrano che abbiano pochi interessi e magari il loro comportamento è caratterizzato anche da tutta una serie di comportamenti proprio ripetitivi.
Quindi insomma si notano normalmente, no?
Sì, si nota soprattutto fin da piccoli, quando ancora nei primi mesi di vita magari il bambino non guarda la mamma. Cioè è una patologia che tra il resto ha un sacco di manifestazioni, tant'è vero che oggi non si parla più di autismo proprio perché c'è una grande varietà di manifestazioni, per cui si parla più correttamente di disturbi dello spettro autistico. Ci sono ragazzi che sono fortemente compromessi, che così hanno anche da un punto di vista relazionale, anche per le famiglie, sono veramente molto molto impegnativi. Altri invece che hanno una vita quasi addirittura normale, e una delle caratteristiche è che qualcuno ha anche delle capacità particolarmente spiccate, quindi in certi ambiti sono quasi dei genietti.
E quindi noi come possiamo capire se nostro figlio ha un problema di questo tipo? Cioè, a che età possiamo iniziare a capire che forse c'è un problema? Perché poi non è che per forza ogni cosa strana debba essere l'autismo, però magari un genitore si fa delle domande. No,
certo, direi che ormai siamo diventati bravi anche a far diagnosi, forse anche per quello che i numeri sono sempre più in aumento, proprio perché ormai i pediatri, i neuropsichiatri infantili riescono a cogliere certi segnali fin dai primi mesi di vita. E quindi una volta la diagnosi veniva posta magari a 10-12 anni, oggi direi che questi segnali con persone competenti vengono colti per lo più nel giro dei primi 2 anni al massimo. È un fenomeno che sta esplodendo in tutto il mondo, tant'è vero che negli anni 60 di autismo praticamente non se ne parlava. Pensate che nel 1980, quindi 40 anni fa, c'era un bambino con un soggetto di autismo ogni 1500 bambini nati, e oggi nel 2015 si fa una diagnosi di un bambino ogni 67 bambini nati vivi. Quindi in tutte le scuole ormai ci sono un sacco di questi ragazzi. In Italia si stima che ci siano quasi 500.000 bambini, 500.000 persone affette da autismo, quindi sono numeri veramente impressionanti.
Sì, anche perché poi appunto noi parliamo di bambini, ma poi chiaramente i bambini crescono, diventano adulti e si portano dietro anche questi disturbi che poi insomma vanno gestiti anche nel tempo, no?
Difficili da gestire. E noi abbiamo un bellissimo esempio adesso con Casa Sebastiano qui proprio a Corido, dove c'è questo centro di accoglienza di questi ragazzi. Ci sono una parte che sono residenti, un'altra parte invece che lo frequentano giornalmente, e lì troviamo un po' di tutte le manifestazioni di questa gravissima sindrome, direi. Ripeto, è un problema che sta preoccupando sempre di più proprio per la sua sempre più spiccata diffusione. Tra il resto è una malattia che interessa forse più i maschi che non le femmine, il rapporto è di quasi 4-1, ed è una caratterizzata praticamente da una malformazione del sistema nervoso, soprattutto nei primi anni di vita.
Ma quindi nei primi anni di vita succede qualcosa probabilmente, o magari ancora quando siamo nel grembo materno, non si riesce?
Ma allora, secondo me il problema è proprio successivamente alla nascita. Dopo, chiaramente, certo, io non sono un esperto dell'argomento e quindi non vorrei che il nostro pubblico pensasse che so di tutto e di più, quindi io cerco di occuparmi soltanto di quelli che sono gli aspetti nutrizionali alimentari in merito alle varie patologie, certo, quindi di questa malattia posso conoscere quelle che sono così quelle caratteristiche che possono coinvolgere anche da un punto di vista nutrizionale. E certo è che appunto c'è un qualche cosa che disturba lo sviluppo del sistema nervoso centrale nel bambino, in particolare nei primi anni di vita, che sappiamo che sono quelli più importanti per lo sviluppo appunto del sistema nervoso. Pensate che alla nascita il cervello del bambino pesa circa 300-400 grammi e il suo peso aumenta ogni giorno di un grammo dentro fino ai 2-3 anni di età. Noi abbiamo il nostro cervello composto da circa 100 miliardi di neuroni che sono interconnessi tra di loro da tutte queste connessioni che vengono chiamate le sinapsi, e ogni neurone, quindi ognuno di questi 100 miliardi di neuroni, ha da 1000 a 10.000 connessioni con tutti gli altri neuroni. Pensate che nei primi mesi di vita si formano circa 1 milione di sinapsi ogni secondo, quindi
sì, sì, è una crescita vertiginosa, sì,
esponenziale, incredibile. E la conoscenza si caratterizza proprio per riuscire poi a fissare queste sinapsi, queste relazioni, quindi l'apprendimento si basa su quante relazioni noi riusciamo a stabilire con tra i vari neuroni. Il massimo della concentrazione di queste sinapsi noi la raggiungiamo attorno ai 2-3 anni, tant'è vero che un bambino di 2 anni ha così una quantità di queste interconnessioni che è del 60% maggiore rispetto a quelle di un adulto, quindi ci sono tante connessioni che poi a un certo punto vengono ad essere tagliate, vengono ad essere eliminate. Si parla di un processo di pruning, cioè proprio come di potatura, come se noi avessimo un albero con pensiamo tutta una serie di rami che possiamo ritenere inutili, e noi possiamo tagliare tutti questi rami, e soprattutto in certe situazioni, se noi abbiamo un giardiniere, potrebbe anche dare una forma particolare alla pianta. Immaginiamo certe siepi che hanno anche la forma rotondeggiante, proprio perché i rami vengono potati per dare una forma. La stessa cosa capita nel cervello, quindi c'è questo effetto di pruning, di dove vengono tagliate queste diramazioni, e tante volte questo implica magari un maggior sviluppo di certe conoscenze ed una carenza invece di formazioni, di relazioni per altri aspetti.
Sì, quindi insomma il nostro cervello è affascinantissimo, molto complesso.
Estremamente affascinante, 10 volte, no, forse migliaia di volte più di un computer.
Assolutamente. Va bene, allora dottore, adesso noi facciamo la nostra consueta pausa e poi ci ritroveremo, parleremo anche magari di connessione appunto tra l'autismo, l'alimentazione, il nostro stile di vita, perché è chiaro che se c'è stato un aumento così esponenziale ci sono anche fattori esterni probabilmente.
Ovviamente, no? C'è qualche fattore ambientale che ha permesso questa esplosione di casi.
Ne parleremo tra poco, restate con noi. E noi siamo pronti quindi per riprendere il nostro appuntamento di oggi con Buongiorno Dottore, con il dottor Michele Pizzinini, alimentazione e autismo. Riprendiamo un po' da qui il nostro argomento di oggi per vedere se esiste una correlazione tra queste due cose.
Ma come si diceva, probabilmente c'è un qualcosa di ambientale che ha fatto aumentare il numero in maniera esponenziale di questi casi di autismo, e si è visto che molti di questi bambini, soprattutto nel primo anno di vita, avevano dei problemi di tipo intestinale. Si è visto che anche il loro microbiota, oggi si fa un gran parlare di questo microbiota, vale a dire di tutti questi batteri che abitano il nostro intestino, e anche il loro microbiota era alterato, tant'è vero che ho letto anche un articolo dove avevano provato in 20 bambini a fare addirittura un trapianto di feci. Oggi il trapianto di feci è una tecnica abbastanza così diffusa, frequente per alcune patologie intestinali. Non si fa altro che prendere le feci di un soggetto sano. Chiaramente bisogna andare con delle tecniche,
certo,
quindi come una colonoscopia, prendere le feci appunto in loco, e dopodiché si lavorano, vengono reimmesse e poi nel soggetto con delle patologie, e quindi ci sono alcune patologie intestinali che guariscono effettivamente con questo trapianto di feci.
È incredibile, vedi? Sì. Si impara sempre qualcosa, sì.
E in questo lavoro che avevo letto abbastanza recentemente, avevano provato con 20 bambini, avevano fatto un trapianto di feci, e tant'è vero che dopo poco tempo avevano avuto degli interessanti riscontri in termini di un netto miglioramento del loro comportamento.
Incredibile.
Sembra incredibile, ma in effetti è così, perché sembra che ci sia un'alterata permeabilità intestinale in questi bambini, quindi è come se il loro intestino non fungesse da barriera, e quindi è più permeabile, passano queste sostanze. In particolare i grossi imputati nel corso degli ultimi 15-20 anni sono stati il glutine e le proteine del latte, quindi sembra che questo intestino permetta il passaggio in circolo di queste sostanze che vanno ad irritare appunto il nostro sistema nervoso. Si formano in particolare la caseomorfina e la glutomorfina, che sono due sostanze, ripeto, che hanno un'azione chiamiamola irritante. Quindi sono state fatte già da parecchi anni delle diete dove venivano eliminate appunto il glutine e le proteine del latte nell'alimentazione di questi bambini, ed effettivamente non sempre però c'erano dei riscontri. Secondo me è molto importante partire soprattutto nei primi mesi di vita, quindi quando abbiamo sospetto in un bambino di 6 mesi, 1 anno, 2 anni, intervenire subito prima che il danno si instauri in maniera così diciamo permanente, perché più prima si interviene e più è probabile che la tecnica, così queste diete, abbiano successo. E anche a me nel mio piccolo direi che è già successo ormai in 3-4 casi dove la completa eliminazione del glutine e delle proteine del latte ha permesso un netto miglioramento in termini così di attenzione e di concentrazione di questi bambini. Quindi è una tecnica molto discussa, tant'è vero che non tutti, soprattutto gli neuropsichiatri, non condividono questo approccio. Sono con dell'avviso che qualche volta, quando in certe situazioni si è disperati, bisogna giocarsele tutte.
Certo, sì. E poi quindi, magari effettivamente provare anche con una dieta, magari effettivamente è meno invasivo di tante altre cose, può dare dei buoni risultati.
Esattamente, insomma. Quindi se si vedesse che nel giro di un mese, due, questo bambino effettivamente migliora quelle che erano le sue problematiche, potrebbe essere così giustificato anche un protrarre, magari anche semplicemente per consentire a questo intestino di riaggiustarsi, perché molte volte questa permeabilità intestinale è transitoria e quindi è come una sbucciatura, e quindi se io poi guarisco, ecco che la gamba dopo una sbucciatura è guarita, ritorna diciamo impermeabile come prima. La stessa cosa capita un po' a livello del nostro apparato digerente. E dopodiché anche il bambino con problemi di autismo ha tutta una serie di comportamenti che sono abbastanza direi quasi peculiari. Sono molte volte dei bambini così abbastanza selettivi, schizzinosi.
Sembrano quasi un po' maniacali forse su certe
cose,
no?
Esattamente. Non amano assaggiare ad esempio certi cibi che sono più croccanti oppure gelatinosi. Scelgono l'alimento in base alla loro loro forma, al colore, alla consistenza, preferiscono gli alimenti di un colore giallo rossastro piuttosto che verde, qualcuno ha proprio un rifiuto quasi innato per le verdure. Mm-mm. Quindi ci sono tutta una serie di comportamenti che coinvolgono poi anche la ritualità, la ripetitività di certe scelte. Mangerebbero magari sempre la stessa cosa. Sono bambini che dispongono anche il cibo nel piatto secondo determinate modalità. Se vedono che il piatto, ad esempio, certi i cibi si toccano tra di loro,
non
allora
va bene.
Non va bene assolutamente, li devono separare, devono rimanere proprio ben distinti. Questo è un elemento che spesso disturba anche proprio la vita di relazione, perché
sì, è difficile, no?
Con un comportamento alimentare così spesso i genitori tendono ad andare un po' in ansia, perché insomma la convivialità è un momento così particolare dove tutto quanto invece va in crisi, ecco, che destabilizza proprio anche
certo,
la relazione.
Diventa un momento di stress il pensiero solo di sedersi a tavola, no?
Certo.
Che la carotina non sia messa lì dove deve stare e la pasta asciutta non sia in numero dispari, no, non lo so, perché
certo,
a volte magari va così. Ma al di là di quello che è poi la disposizione magari del piatto e dei cibi, hanno anche un modo di sentire i gusti diversi, cioè perché magari a volte sono più selettivi o proprio certe cose non le vogliono neanche provare, non hanno interesse a provare qualcosa di diverso.
Esatto, direi che forse la cosa principale è un certo disinteresse, perché come si diceva prima, ad esempio, le verdure vengono rifiutate, però ho un esempio di casa Sebastiano dove collaboro, ho preparato il menù anche per loro, dove mi dicono che tutti i ragazzi mangiano invece le verdure senza nessuna difficoltà, senza nessun problema. Probabilmente c'è anche così un effetto di emulazione,
certo,
per cui anche con come si sa, i bambini quando mangiano a casa si comportano diversamente da quando mangiano all'asilo, per cui all'asilo
mangiano
tutti
tutto.
Quanti al tavolo, esatto, mangiano tutto, allora anche per
sì,
una questione
sì,
così di non sentirsi esclusi, mangiano tutto. Quindi probabilmente anche qui possiamo intervenire con degli interventi che sono più di tipo educazionali. Certe peculiarità rimangono, perché anche certe ritualità nel comportamento di questi ragazzi che ho osservato a casa Sebastiano sono proprio ripetitivi, quindi mm-hmm, evidentemente sono degli schemi mentali,
certo,
che tendono ad instaurarsi e difficili anche poi anche da modificare, da scalfire. Spesso questi ragazzi amano anche mangiare da soli, sono talvolta lenti, masticano il cibo oppure tendono anche a distrarsi, cioè hanno un rapporto col cibo che molte volte direi piuttosto quasi conflittuale.
Ho capito. Ma e poi nutrendosi così, chiaramente magari anche in maniera diciamo magari un po' disordinata, hanno poi carenze alimentari di vitamine, di cose che poi possono insomma influire in qualche modo?
Allora, la cosa può essere ambivalente, nel senso che siccome tenderebbero magari anche a mangiare dolci ben volentieri, proprio con l'esperienza che abbiamo avuto appunto a casa Sebastiano, dove ci sono questi 15 ragazzi che mangiano pranzo e cena regolarmente tutti i giorni, distribuendo il cibo in maniera diversa e preparando così in collaborazione con un cuoco, preparando dei menù particolari, a distanza di un paio di mesi abbiamo visto che tutti i ragazzi hanno perso peso.
Mm-hmm.
Quindi può essere che il loro modo di mangiare possa favorire qualche volta anche un aumento di peso, che di sicuro non fa bene. E certo che si è osservato che in questi ragazzi spesso ci sono delle carenze, in particolare la carenza di vitamina D,
mm-mm,
che sembra quasi una peculiarità, per cui ecco, forse monitorare attentamente anche con una valutazione, un esame del sangue, anche non soltanto i soliti parametri che possono essere la glicemia, il colesterolo e i trigliceridi, ma andare a cercare anche la vitamina D, perché qualche volta è carente, molte volte sono carenti anche di acido folico, e si è visto che anche qualche volta questi ragazzi sono anemici, e quindi può starci con un malassorbimento intestinale, potrebbe starci magari anche con una così, regolazione del bilancio del ferro è un po' difettosa, quindi si è osservato in alcuni lavori che un'integrazione di ferro ha comportato un miglioramento dei sintomi, e in particolare uno dei sintomi, così se vogliamo un po' insoliti, anche un miglioramento dell'insonnia. Quindi indubbiamente curare l'attenzione in questi ragazzi, se vogliamo, nei primi mesi, nei primi anni, a un intervento quasi di tipo preventivo, col passare degli anni invece ha così una valenza proprio per consentire di avere un'alimentazione che sia congrua, sufficiente, mai eccessiva, e nello stesso momento, ecco, verificare che certi sali e certe vitamine vengano apportate in quantità sufficienti.
Ecco, quindi abbiamo capito, insomma, che anche effettivamente l'autismo si può curare, forse è un po' troppo, però effettivamente, esatto, come dire, ci vuole un approccio forse multidisciplinare, come si dice in questi casi, però l'alimentazione ha una grande importanza.
Sì, sì, spesso è stata sottovalutata, però oggi direi soprattutto negli ultimi 4-5 anni si è visto che un intervento nutrizionale corretto in questi ragazzi direi che quasi indispensabile. Ci sono anche alcuni principi nutrizionali, ad esempio lavori scientifici condotti anche in maniera seria con l'utilizzo del sulforafano, che è il principio che è un nutriente, diciamo, in particolare dei cavoli, dei cavolfiori, eccetera, e sembra abbia quasi degli effetti benefici. Quindi probabilmente in quest'ambito qui avremo sempre più da imparare, perché ci si sono aperte veramente un sacco di porte nello studio del microbiota, nello studio di questi polifenoli, nello studio così anche di varie attività, come può essere appunto quella della vitamina D, che pensavamo servisse solo per la regolazione del calcio, e invece ci si è aperto un mondo quando abbiamo scoperto che è un'attività regolatoria dal sistema immunitario anche al corretto funzionamento del sistema nervoso centrale.
Quindi sì, tante cose che si sono imparate, tante ancora da scoprire e da approfondire.
Direi di sì, che ci si è aperto un mondo.
Va bene, allora grazie anche oggi al dottor Michele Pizzinini, abbiamo parlato con lui appunto di alimentazione, autismo, insomma di questa malattia che colpisce sempre più persone, ma insomma forse possiamo fare anche qualcosa, anche partendo appunto dall'alimentazione.
Prima si interviene meglio è, secondo me.
Benissimo, allora grazie, come sempre ci ritroviamo la prossima settimana, e quindi buona giornata e anche buona Pasqua a questo
punto.
Buona
Pasqua a tutti.
Buongiorno dottore, consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo, a cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi, e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore.